Ballattieri, c'è anche una premessa educativa, secondo me fondamentale, che dovrebbe assumere ogni giovane ricercatore scientifico prima di iniziare la propria attività. Perché ancora oggi esiste una separazione abbastanza netta tra cultura scientifica e cultura umanistica, e invece io vorrei tentare con questo intervento di ricomporre questa dicotomia. Allora, per iniziare vorrei dire anzitutto che non presenterò i risultati della mia ricerca in forma sistematica, e questo non solo perché immaginazione e creatività sono essenzialmente asistematiche, ma soprattutto perché credo che una presentazione del genere corre il rischio di rimuovere le idee dal terreno che le hanno nutrite e di comprimerle spesso in modelli fin troppo schematici ed astratti. Inizierò così leggendovi un brano di Borges, quindi un brano di non tratto dall'autobiografia di uno scienziato particolarmente originale e creativo, ma da una raccolta di racconti di uno scrittore, la cui opera comunque secondo me rappresenta uno degli esempi più affascinanti di immaginazione rigorosa, o se preferite di immaginifico rigore del pensiero contemporaneo. Ah, nel brano che vedete qua scritto, Borges, riferendosi a un'immaginaria enciclopedia cinese, scrive: gli animali si dividono in A. appartenenti all'imperatore, B. imbalsamati, C. addomesticati, D. maialini da latte, E. sirene, F. favolosi, G. cani in libertà, H. inclusi nella presente classificazione, I. che si agitano follemente, J. innumerevoli, K. disegnati con un pennello finissimo di pelo di cammello, L. eccetera, M. che hanno rotto il vaso, N. che da lontano sembrano mosche. Ora, come molti di voi sapranno, questo brano, oltre a rappresentare un ottimo esempio dello stile, dello humor di Borges, costituisce anche l'incipit di uno dei saggi più interessanti e controversi della seconda metà del Novecento. Mi riferisco al saggio di Foucault, Le parole e le cose. Saggio che si apre proprio con questo elenco paradossale, che realizzare poi sulla scia dell'analisi che ne fa Foucault, una sorta di storia archeologica del sapere e del pensiero simbolico. Ecco cosa scrive Foucault a proposito dell'elenco di Borges: nello stupore di questa tassonomia, ciò che balza subito alla mente, ciò che ci viene indicato come il fascino esotico di un altro pensiero, è il limite del nostro, l'impossibilità pura e semplice di pensare tutto questo. E in effetti Foucault ha ragione, insomma, cosa c'entrano i cani in libertà con le sirene o con quelli che da lontano sembrano mosche? Da lontano quanto? Qual è il posto dove possiamo vedere, esaminare, analizzare queste strane creature? Foucault, nella sua analisi, sostiene che è possibile farlo se ci avventuriamo nel non luogo del linguaggio, ma io vorrei aggiungere che possiamo incontrarle anche e soprattutto se entriamo nel fertile spazio della nostra immaginazione. Immaginazione, sia ben chiaro che nella mia accezione non consiste nel credere alla realtà del meraviglioso, ma viceversa semmai nel meravigliarsi della realtà. Immaginazione quindi intesa non come fantasia sfrenata o speculazione favolosamente irreale, ma come pensiero creativo, come slancio imprevisto e improvviso che sfida il rigore razionale senza tuttavia separarsi da esso. Ecco, insomma, non è che c'è questa distanza che molto spesso vogliono farci credere. Intesa quindi come riordinamento, come possibilità di confronto e di analisi, come capacità di riconoscere tra le cose quelle nuove connessioni, quei legami analogici o logici che portano al cambiamento e all'apertura innovativa, e anche all'apertura anche di prospettive diverse. Non a caso Borges, nel realizzare il suo elenco, non inventa animali nuovi o fantastici, ma illumina di luce inconsueta creature comuni che siamo però sempre stati abituati a pensare in un unico modo. La sua quindi non è un'immaginazione che in qualche modo rinuncia alla luce della ragione per trasferirsi in un mondo fantastico, onirico. Nonostante ciò, tuttavia, non teme nemmeno l'oscurità e i pericoli della contraddizione logica e della non gerarchia e della complessità. Non si sottrae alla libertà di costruire e al tempo stesso distruggere una classificazione in cui il termine che precede, adesso purtroppo non ce l'abbiamo più, ma non si allinea mai logicamente con quello che segue. Anzi, se guardiamo bene dentro di essa, troviamo che sotto la piatta linearità dell'elenco che Borges ci propone, che viene scandita, se vi ricordate, con una serie di lettere consecutive, A, B, C, eccetera, si nascondono in realtà una circolarità paradossale e una serie di salti logici impressionanti. In essa infatti troviamo animali disegnati con finissimo pelo di cammello, cioè disegnati dalla loro stessa natura. Oppure troviamo animali inclusi nella presente classificazione, cioè animali in grado di attraversare tipi logici distinti, di violarne tranquillamente le discontinuità. Inoltre Borges, inserendo eccetera, non proprio a metà, comunque non in fondo all'elenco, e inserendo anche un enigma matematico con la parola innumerevoli, sembra dirci che per quanto noi possiamo costringere l'immaginazione in cataloghi, in enciclopedie, essa comunque sfuggirà da queste enciclopedie per fondarne di proprie, che forse l'unico modo di avvicinarci all'immaginazione è solo con l'immaginazione. Foucault dice qualcosa di più nel saggio, cioè che l'immaginazione non solo serve a studiare se stessa, ma serve a studiare forse anche tutto il sapere, almeno se noi siamo interessati a quella parte del sapere più sfumata, più creativa, quella in cui emerge la necessità non tanto di fissarsi sui significati letterali dei termini, anzi, ma quella anche di oscillare tra tipi logici distinti. Quindi una forma di sapere che apre prospettive diverse. È così, ci ricorda Bateson, ad esempio, che pensano i poeti, gli artisti, i visionari. Gli artisti e i visionari. Io aggiungerei però alla sua lista anche gli scienziati, o almeno gli scienziati più creativi tra di essi, come lo stesso Bateson, ad esempio, oppure come Darwin, Einstein, Mandelbrot, Feynman, per tornare molto indietro nel tempo, Archimede, Keplero, lo stesso Galileo e Newton. E scusate se nella lista ho incluso soprattutto matematici e fisici, ma sono quelli che conosco meglio per la mia formazione. La gente comune immagina che gli uomini di scienza siano austeri, glaciali, ma se si facesse leggere un'antologia di brani tipici estratti dalla loro corrispondenza, delle loro autobiografie, senza citarne i nomi, e si chiedesse di indovinare la loro professione, la risposta non sarebbe sempre scienziati, ma poeti, musicisti, artisti, visionari, pazzi. Persino uno scienziato cauto e giudizioso come Planck, che se è stato rivoluzionario, lo è stato suo malgrado con la teoria dei quanti, sosteneva che lo scienziato deve avere una vivida immaginazione per le idee nuove, prodotte non dalla deduzione, ma da un'immaginazione artisticamente creativa. Sembrerebbe, insomma, che tra la mela di Newton e quella di Cézanne, tra le linee vorticose dei campi di Faraday e quelle inquietanti dei cieli di Van Gogh, non ci sia poi quell'incolmabile distanza che il paradigma razionalista vorrebbe farci credere. E che forse l'aforisma di Kafka, per il quale la logica sarà pur ferrea, ma non resista a un uomo che vuol vivere, può essere esteso in realtà anche a uno scienziato che vuol conoscere, almeno se per conoscere è costretto a trascendere i limiti del paradigma di ricerca in cui ha forgiato i propri strumenti cognitivi. D'altra parte, dopo l'analisi di Thomas Kuhn, lo sappiamo fin troppo bene, una rivoluzione scientifica non si può realizzare con la logica lineare del passo dopo passo, seguendo la luce fin troppo chiara del pensiero deduttivo, ma può avvenire solo attraverso un salto. Un salto per certi aspetti simile a quello che ci invitava a compiere Kierkegaard, cioè un salto in cui oltre a una catarsi intellettuale implicata anche una profonda ridefinizione del nostro io, e che proprio per questo, come ha più volte osservato Bateson, può risultare anche difficile e pericolosa da attuare, perché, per usare le sue parole, costringe chi la sperimenta ad attraversare la minaccia di quel caos dove il pensiero diventa impossibile. E forse è questo il motivo per cui in alcuni casi genio e follia sono profondamente intrecciati. Quindi, insomma, anche nel limpido mondo della scienza la creatività non emerge come esito finale di un processo deduttivo o inferenziale di tipo esclusivamente logico, ma attingendo anche a risorse di pensiero più profonde, a dimensioni inconsce. La punta della sonda, osserva Bateson, è sempre nel cuore dell'esploratore, in quella zona in cui dimorano, a volte nell'oscurità, quelle ragioni pascaliane che la ragione non comprende, ragioni che non sono formalizzabili, non sono traducibili in sillogismi aristotelici, ma che non per questo non hanno una loro struttura logica o una forma seppur anomala di razionalità. Ad esse Bateson e dopo di lui Matte Blanco hanno dedicato pagine importanti descrivendone i meccanismi e i principi basilari. Quindi anche queste ragioni, benché non traducibili in forme aristoteliche in una struttura logica tradizionale, hanno tuttavia una loro struttura logica, Per esempio, Matte Blanco individua per queste ragioni due principi fondamentali, quello di simmetria e di iperinclusività. Principi che portano il soggetto a usare processi riduttivi diversi da quelli usuali, in cui prevalgono forme logiche e sillogismi di tipo metaforico. Così al celebre sillogismo aristotelico «tutti gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo, dunque Socrate è mortale», viene a sostituirsi, io ho preso la formulazione Woody Allen, ce ne sono molte, però insomma, quello di Allen che dice «tutti gli uomini sono mortali, Socrate è mortale, ergo tutti gli uomini sono Socrate». Ora, al di là di questa, della dimensione umoristica in questo caso e patologica nei casi, insomma, per esempio di schizofrenia, questa tendenza a costruire analogie, a confondere tipi logici distinti, mescolando tra loro, come in questo caso, soggetti e predicati, e concentrandosi più sulle relazioni e sulle connessioni metaforiche che non sugli enti e le differenze, utilizzando forme di pensiero più iconiche, insomma, pensando più per immagini che non per concetti, può avere una grande valenza euristica nel mondo della scienza, perché, come è stato detto, le scoperte scientifiche non sono altro che esplorazioni, o meglio, esplosioni di analogie nascoste. Lo scienziato creativo, Einstein forse è l'esempio più noto e rappresentativo, pensa non tanto per concetti quanto per immagini, sfruttando, almeno nella fase iniziale di elaborazione, forme di pensiero analoghe e analogiche e metaforizzanti, più che analitiche e concettuali. In un saggio sull'importanza dell'immaginazione nella scienza, l'epistemologo americano Gerald Holton, che è uno studioso di Einstein appunto, ha mostrato che molti scienziati, compresi i nostri Galileo e Fermi, quindi gli scienziati che invece vengono identificati in genere con lo stereotipo dello scienziato estremamente rigoroso, freddo, hanno elaborato le proprie teorie invece servendosi non solo del rigore logico, ma addirittura di ben tre forme diverse di immaginazione, che Holton classifica in iconica, metaforica e tematica. Insomma, a differenza di quello che sostengono, che sostenevano i filosofi del passato, ateniesi, e più recentemente i filosofi analitici, il linguaggio e l'analisi per concetti non riflettono né esauriscono lo spazio del pensiero. Al contrario, in alcuni casi, come è stato osservato, siamo costretti a sbarazzarci del linguaggio per poter pensare con chiarezza. Io qui avevo portato un esempio che è stato proposto da uno psicologo, Karl Danker, a alcuni ricercatori scientifici. L'esempio è questo: un mattino al levar del sole un monaco buddista, non a caso un monaco è stato scelto, comincia a salire su un alto monte. Il sentiero era stretto e saliva a spirale intorno al monte fino ad un tempio che brillava alla sua sommità. Il monaco salì per il sentiero andando a diverse velocità, lentamente, più velocemente, fermandosi molte volte per riposare e per mangiare frutti secchi che aveva portato con sé, e arrivò al tempio poco prima del tramonto. Dopo diversi giorni di digiuno e meditazione, cominciò il viaggio di ritorno per lo stesso sentiero, quindi ritornando per la stessa identica strada che aveva fatto all'andata, e partendo alla stessa ora del viaggio precedente. Anche qui camminando con velocità diverse, fermandosi diverse volte. Ovviamente, essendo il percorso in discesa, impiegò meno tempo a tornare a casa e arrivò a casa prima del tramonto. Ora, possiamo chiederci adesso, esiste un punto del sentiero dove il monaco è passato esattamente alla stessa ora, sia nel percorso di andata che in quello di ritorno? Questa è una domanda che è stata proposta.
E se no non è mai sceso?
Allora, in effetti può sembrare una domanda banale, però molti ricercatori scientifici a questa domanda non hanno saputo rispondere, perché hanno affrontato il problema in termini più concettuali, analitici, che non metaforici, o comunque pensando meno più per concetti che non per immagini. Quasi tutti i ricercatori hanno tentato di risolvere il problema in modo analitico, sviluppando considerazioni minuziose sulle diverse velocità del monaco nei due tragitti, e hanno concluso che era molto improbabile che egli avesse occupato alla stessa ora lo stesso punto del sentiero. Qualche ricercatore tuttavia ha affrontato il problema in modo diverso, vale a dire utilizzando modalità di pensiero non analitiche ma iconiche, concentrando cioè l'attenzione sull'immagine del monaco che saliva e scendeva dalla montagna, e precisamente immaginando il monaco sdoppiato in due esemplari distinti, impegnati contemporaneamente uno a salire e l'altro a scendere lungo lo stesso sentiero. In tal modo a questi ricercatori è apparso subito evidente che inevitabilmente i due cloni immaginari del monaco dovevano per forza incontrarsi, passando entrambi per lo stesso sentiero. Quindi questo problema è stato risolto in modo molto semplice attraverso un pensiero che sfruttava la libertà dell'immaginazione piuttosto che analizzandolo in termini estremamente rigorosi e di tipo logico. Quindi, e questo perché nel pensare iconicamente la mente si libera per qualche istante della rigidità e della precisione dei concetti verbali e delle specializzazioni, delle iperspecializzazioni tecniche, acquisendo maggiore leggerezza e versatilità. In uno stato paragonabile a quello del sogno, immersa in una sorta di reverie, termine caro a Bachelard per esempio, essa riesce a svelare analogie e similitudini nascoste, connessione e proprietà solitamente trascurate perché rese invisibili dalla cecità dell'abitudine. E anche se può sembrare strano, molti scienziati, tra cui Einstein, Cartesio, Kekulé, Poincaré, Helmholtz e così via, hanno avuto alcune delle loro scoperte più creative e importanti proprio mentre stavano in uno stato di dormiveglia, in sogno, oppure... Bene. Insomma, sembrerebbe che un indebolimento dell'io cosciente, del pensiero finalistico, riesca a favorire non solo la scoperta scientifica, ma anche quella, non solo la scoperta artistica, ma anche quella scientifica. Essere inconsci dei nostri processi mentali, è la nostra prima linea di difesa contro la perdita della fede e della nostra capacità creativa, suggerisce quella storia dei mille piedi che camminava benissimo finché non gli chiesero quale piede muoveva per primo. Potremmo dire, insomma, che oltre a sapere di non sapere, socraticamente, è altrettanto importante non sapere di sapere. Io qui mi sono spinta a dire perfino che è importante non sapere di non sapere, almeno nella misura in cui si rivela necessaria una certa dose di dogmatismo anche nel pensiero scientifico. Credo che il solo modo di trovare una cosa, osserva Borges parlando della sua attività poetica, sia quello di non cercarla. D'accanto suo Picasso confermava: io non cerco, io trovo. Ma dichiarazioni analoghe possiamo trovarle, anche se sembra strano, in molte autobiografie di scienziati lucidi e rigorosi, per esempio in Gauss, in Helmholtz, in Poincaré, cioè in matematici. Ora, adesso è necessario che io faccia una precisazione, cioè con quanto detto fino adesso potrei aver dato l'impressione di sottovalutare l'importanza del rigore e del lavoro di pulizia logica nei processi di scoperta scientifica. E viceversa di aver amplificato oltre misura il valore dell'immaginazione e del pensiero inconscio, proponendo una concezione della scienza pericolosamente romantica, in cui per realizzare un'opera creativa è sufficiente ascoltare il proprio demone socratico, lasciarsi attraversare passivamente dall'ispirazione. In realtà anch'io, come qualunque altro ricercatore scientifico, so bene quanto possa risultare pericolosa una concezione di questo tipo, e quante illusioni e frustrazioni possa produrre. Se da un lato infatti possiamo dire che l'arte accade, tra virgolette, e che le scoperte scientifiche più creative non derivano da processi volontari e rigorosi, ma dai meccanismi inconsci, dall'altro dobbiamo anche riconoscere che senza una lunga e faticosa fase preliminare di formazione, lavoro e incubazione, e una successiva fase di analisi, rielaborazione e controllo, non è possibile scoprire quasi nulla. Qualsiasi atto di scoperta, almeno in campo scientifico, non può prescindere da queste due fasi, e non può avvenire soprattutto senza l'acquisizione di un'abilità tecnica raffinata. Raffinata a tal punto da sembrare inappresa in qualche modo, perché come ci ricorda Bateson, senza tecnica non c'è arte e tantomeno scienza. Insomma, per effettuare una scoperta creativa è necessaria, come diceva Bernard Shaw, più traspirazione che ispirazione. Lui aveva fissato le sue percentuali in 90% di traspirazione e 10% di ispirazione. Come ha sottolineato Faraday, ecco qui, e cioè uno degli scienziati più geniali e visionari della storia della scienza, forse tra i meno rigorosi, il mondo neppure sospetta quanti pensieri e quante teorie che hanno attraversato la mente di un ricercatore scientifico sono stati schiacciati in silenzio e in segreto sotto la pressione di rigorose indagini critiche. Immaginazione quindi è condizione necessaria, ma non certo sufficiente, tanto per usare un linguaggio matematico, per elaborare una teoria creativa al tempo stesso scientifica. Ci permette di superare quelle zone di ignoto che separano un paradigma dall'altro, ma poi il resto della strada, almeno nella scienza, va fatto sotto la luce del rigore. D'altra parte, si sa, la scienza è emersa proprio dal rifiuto del pensiero metaforico e del principio generico e vago di somiglianza, principio che invece permeava profondamente l'atmosfera culturale del Rinascimento. Le similitudini tecnico si è addormentato. I miei sudditi sono idoli, protestava Baconi. La mente umana è naturalmente portata a supporre nelle cose più ordine e somiglianza di quante ne trovi in effetti. Essa vede ovunque armonia, accordo e similitudine, ma se agisce con prudenza può dissipare gli idoli che essa stessa costruisce divenendo penetrante e cogliendo le differenze insite nella natura. E in modo analogo si esprimeva anche Galileo, così Cartesio, insomma tutti i primi scienziati si sono schierati contro un rifiuto molto netto del pensiero metaforico, del principio generico di somiglianza. Per esempio Galileo, rispetto al Tasso, a alcune metafore, alla tendenza allegorica del Tasso, per lui eccessiva, scriveva, Tasso scrive, è un eco, un sogno, anzi del sogno un'ombra che ad ogni vento si dilegua e sgombra. Galilei scrive, non ho più saputo che il vento abbia la proprietà di sgombrare e dileguare l'eco, il sogno e l'ombra, ma semmai il fumo, insomma. Lo sapevo che ti piaceva molto e ce l'ho messa a posto. Poi diventa molto più critico anche nei confronti della metafora e del principio di somiglianza nel Saggiatore, dove lì affronta la questione non tanto in termini letterari quanto in termini scientifici. Insomma, fin dal suo primo apparire la scienza si è caratterizzata per il metodico rifiuto delle similitudini e delle generalizzazioni vaghe e affrettate e per l'opposto tentativo di affidarsi a idee e percezioni che risultassero indubitabilmente chiare e distinte, Cartesio, sostituendo alla non gerarchia metaforica delle somiglianze il bisturi affilato di un pensiero analitico basato sui concetti di identità e di differenza. Questo ripudio della metafora e dell'immaginazione, questa sistematica decisione di eliminarne ogni residuo dalla prassi scientifica, ha trovato forse la sua più alta espressione epistemologica nel secolo scorso, nel neopositivismo. Anche un epistemologo raffinato come Gaston Bachelard scriveva qualche decennio fa che una scienza che ammetta le immagini è più di ogni altra vittima delle metafore e lo spirito scientifico deve lottare ininterrottamente contro le immagini, contro le analogie e contro le metafore. Solo così infatti è possibile ottenere, secondo Bachelard, un pensiero puro, oggettivabile, potremmo dire un pensiero che abbia almeno in apparenza lo statuto universale della necessità. Fate in modo che i vostri risultati appaiano necessari, raccomandava Pasteur ai suoi collaboratori. E certo è difficile negare che questa sia una premessa educativa da cui poter prescindere se si ha l'ambizione di diventare un vero ricercatore scientifico. Non bisogna dimenticare, tuttavia, come sostiene Bateson, che se l'immaginazione da sola può condurre alla pazzia, il rigore da solo è la morte per paralisi. Per concepire idee veramente nuove, dunque, bisogna imparare ad oscillare tra le necessarie distinzioni prodotte dal rigore della logica e del pensiero analitico e le non meno necessarie, sebbene più rischiose e imprevedibili, connessioni prodotte dall'immaginazione e dal pensiero metaforico. C'era una volta un artista molto arrabbiato che scribacchiava cose di ogni genere e dopo la sua morte guardarono i suoi quaderni e videro che in un posto aveva scritto «I savi vedono i contorni e perciò li disegnano», ma in un altro posto aveva scritto «I pazzi vedono i contorni e perciò li disegnano». Finito. Grazie.